Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, il microfono per Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa della zona della montagna, in particolare della provincia di Belluno. Questa settimana sarà proprio il tema della provincia di Belluno, della sua aspirazione a forme di autogoverno particolari, più adeguate alle necessità di un territorio complesso come quello montano, al centro della nostra puntata con una conversazione con Moreno Broccon, che è il presidente del movimento autonomistico BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Perché parliamo con Broccon? In questo caso perché dopo il congresso che si è svolto 10 giorni fa di questo movimento è uscita una proposta, un'iniziativa particolarmente dirompente, che è quella di tenere elezioni provinciali autogestite, autoconvocate, in assenza della possibilità di rieleggere il Consiglio provinciale secondo i canali istituzionali, perché la provincia di Belluno è commissariata da un anno e mezzo dopo le dimissioni del presidente Bottaccini in seguito alla crisi di giunta. Fu nominato un commissario, dopodiché qualche mese dopo il governo Monti con il decreto Salva Italia modificò il profilo istituzionale delle province, malgrado questo profilo sia previsto dalla Costituzione. Invece con un decreto il governo decise di bloccare qualunque rinnovo elettorale degli enti che avessero dovuto andare al voto per scadenza naturale delle legislature o perché appunto erano commissariati in seguito a crisi di giunta. Quindi tutte le province che avrebbero dovuto rinnovare i loro organi rappresentativi dei cittadini sono rimaste ferme, tra queste anche Belluno, che da un anno e mezzo è affidata a un commissario. Nel frattempo sono state fatte varie manovre di diverso tipo a livello romano sulla riforma, cancellazione, accorpamento delle province. A Belluno c'è stata una forte mobilitazione popolare per evitare che la provincia ordinaria venga addirittura cancellata o accorpata a province di pianura, in particolare si era parlata di Treviso. Sulla scia di questa mobilitazione e del tentativo di far comprendere agli esponenti del governo e del Parlamento le peculiarità di un territorio montano che ha fra l'altro accanto a sé delle zone che invece godono dell'autonomia speciale prevista dalla Costituzione, quindi con forme di finanziamento e di autogoverno particolari, svuotare invece Belluno anche di quel poco che era rappresentato dalla provincia ordinaria sarebbe stato particolarmente grave per gli effetti sul territorio. Questo messaggio fu percepito, il governo Monti nell'ultima fase della sua vita ufficiale, prima diciamo che gli fosse tolta la fiducia da Berlusconi, si andasse alle urne anticipate di qualche mese rispetto alla scadenza naturale della legislatura, il governo Monti aveva effettivamente in un decreto inserito Belluno e Sondrio, altra provincia completamente montana, fra i territori che comunque non sarebbero stati toccati dal progetto di accorpamento delle province ordinarie. Dopodiché di questo decreto non si fece più nulla, perché le cose sono andate come sono andate, lo sappiamo, si è arrivate alle elezioni e quant'altro, e la questione provincia è rimasta sospesa, non però per quanto riguarda il primo decreto, quello che aveva appunto cancellato le elezioni provinciali dirette, quindi sostanzialmente non si eleggono più i consigli provinciali, a meno che quest'estate, quando la Corte Costituzionale dovrà esprimersi su questo nodo, sui ricorsi di chi ritiene che un decreto non possa in qualche modo scavalcare la Costituzione, se la Corte Costituzionale dirà che il decreto era appunto illegittimo, si andrebbe a votare. In tutto questo Belluno c'è una sorta di vuoto di potere molto grave, si chiede da un lato l'autonomia amministrativa e dall'altro invece si perde anche quel poco che era rappresentato dalla provincia ordinaria. Questo è il discorso che fanno i movimenti, in particolare il BARD con cui parleremo fra un po'. per chiedere che si sblocchi la situazione anche con iniziative clamorose come appunto quella di autogestire delle elezioni provinciali per eleggere un'assemblea che naturalmente non avrà poteri istituzionali ma un valore simbolico e politico per fare altre pressioni su questo fronte, così come pressioni vengono da una vasta serie di comuni che sono andati al voto, alle urne, sulla base della Costituzione che prevede la possibilità di tenere referendum comunali per cambiare il territorio di appartenenza regionale e in questo caso per chiedere il passaggio o al Trentino Alto Adige o al Friuli Venezia Giulia, passaggio che poi anche laddove viene chiesto dalla popolazione in genere invece si arena a livello parlamentare perché non viene dato seguito a queste istanze, il Parlamento fa valutazioni diverse, soprattutto sapendo che le regioni di destinazione sono a statuto speciale, il che aprirebbe scenari abbastanza comprensibili con rischio di effetti a catena all'infinito che fra l'altro mettono comunque in evidenza questa incongruenza, questa incoerenza di avere territori amministrati con modalità e strumenti di autogoverno così diversi fra loro, anche quando sono territori vicini e molto simili nella conformazione sia morfologica sia dal punto di vista sociale. Parleremo quindi fra un po' con Moreno Broccon del movimento bellunese Bard. Prima però, in questa fase di apertura di Voci dalle Dolomiti, vorrei ricordarvi una serie di appuntamenti. Siamo nella settimana del 25 aprile, perciò volevo segnalarvi alcune iniziative in programma, in particolare nelle due città principali della provincia di Belluno, che sono Feltre e il capoluogo. Per quanto riguarda Belluno, vi voglio segnalare che nell'ambito delle manifestazioni organizzate in città per la giornata della liberazione, c'è anche un progetto artistico che si intitola Resistere per Riesistere, un progetto artistico internazionale curato da Aurelio Forte e Alfonso Lentini, che sarà appunto presentato il 25 aprile 2013, quindi fra due giorni, un'installazione urbana a Belluno, in centro storico, che sarà poi visibile fino al 28 aprile. E sarà presentato questo progetto il 25 aprile alle 11 nell'aula magna dell'Istituto Catullo che si trova in centro a Belluno in via Garibaldi vicino a Piazza dei Martiri. Sarà presentato il progetto e sarà inaugurata la mostra delle impronte e dei contributi creativi. In quell'occasione saranno anche tenute delle letture sui temi legati alla resistenza e in particolare alla resistenza bellunese. La mostra sarà poi aperta all'Istituto Catullo di via Garibaldi a Belluno il 25 aprile e fino al 4 maggio con orari che sono dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 18 il 25 aprile e poi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 13, questo fino al 4 maggio la mostra delle impronte e dei contributi creativi sul tema appunto della resistenza. Quanto all'installazione urbana che sarà realizzata a Belluno il 25 aprile appunto da Fort e da Lentini, i due artisti spiegano di aver voluto puntare l'attenzione sulla parola resistenza per innescare meccanismi di risonanza e di proliferazioni di senso attorno a questa parola. Così hanno invitato artisti e cittadini di tutto il mondo a entrare a far parte di questo progetto. Abbiamo voluto, scrivono, dare al progetto il carattere di un'azione di collettiva grazie alla quale Belluno, che è stata protagonista nella guerra di liberazione, possa trasformarsi in uno spazio di accoglienza, in collettore di idee e di pluralità. Chi ha aderito al nostro progetto, offrendoci la propria firma e la propria impronta digitale, ha manifestato un'assunzione di responsabilità sull'idea di resistenza e ci ha consentito di assegnare a ogni sasso utilizzato nell'installazione quasi un'identità personale. Così i due artisti, Aurelio Forte e Alfonso Lentini, che il 25 aprile presenteranno a Belluno questa loro iniziativa Resistere per Riesistere, che comprende appunto un'installazione urbana nel centro storico della città. Questo per quanto riguarda Belluno è una delle iniziative delle manifestazioni del 25 aprile. Per quanto riguarda invece altri luoghi, possiamo dare un'occhiata per esempio a Feltre. A Feltre, che è come noto la seconda città della provincia di Belluno, e qui abbiamo il 25 aprile il raduno in piazza Isola alle 10, seguirà la sfilata fino al monumento ai caduti con la banda Città di Feltre. Al monumento ai caduti alle 10.30 del 25 aprile ci sarà un momento di preghiera con l'alzabandiera e la deposizione della corona, il saluto del sindaco Paolo Perenzin, la locuzione di uno studente del secondo anno del liceo classico Luca Vassos, in caso di maltempo questo si terrà nella chiesetta di Sant'Orsola all'istituto Carenzoni. Nell'aula magna dell'Istituto Carenzoni alle 11.30 sarà presentato il libro di memorie di Giorgio Granzotto, Racconti di vita, edito dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Sarà presente l'autore Giorgio Granzotto e ci saranno anche la curatrice Adriana Lotto. Alle 17 in piazza Trento Trieste, sempre a Feltre, ci sarà il concerto della banda cittadina, diretta da Deborah Ongaro. Anche in questo caso è previsto uno spostamento in caso di maltempo nel loggiato palladiano del Palazzo Municipale. Esistono anche varie iniziative correlate. Dal 24 aprile al 5 maggio, per esempio, sempre a Feltre, è prevista la mostra fotografica Etiopia 1935-1941, Crimini fascisti e resistenza etiope, mostra che sarà presentata domani, mercoledì 24 aprile alle 18. Sempre il 24 aprile alle 20.30 sarà presentato lo stesso libro che il 25 vedrà l'autore presente a Feltre, cioè Racconto di vita di Giorgio Granzotto. Ci sarà il direttore dell'ISBREC Agostino Amantia, il direttore dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. A Pedavena, venerdì 26 alle 20.30, è in programma invece un'iniziativa particolare, una rassegna cinematografica sul tema della resistenza bellunese. Una rassegna che è curata dal professor Mirko Melanco dell'Università di Padova. Questa rassegna presenta appunto alcuni lavori che sono stati realizzati tempo addietro riguardanti la resistenza nella zona bellunese. In particolare i film presentati sono Monte Grappa 1944 e Il Bosco delle Castagne di Giuseppe Taffarelle. Si tratta di due documentari risalenti al 1961, il primo, e al 1971, Il Bosco delle Castagne. Poi sarà proposto il lavoro di Mirko Melanco, Anna Rosa non muore, appunti sulla guerra di liberazione nelle province di Belluno e Treviso, 8 settembre 1943, 2 maggio 1945, documentario del 2002 di Mirko Melanco per l'appunto. Quindi sarà proposto Pensieri e parole del comandante partigiano Bruno di Giada Signorin e Maila Dorazio, un lavoro del DAMS dell'Università di Padova del 2006. Sarà presente, come vi dicevo, Mirko Melanco, regista e docente in materie cinematografiche all'Ateneo Padovano, che introdurrà questi lavori, questa proposta, questi sguardi cinematografici sulla resistenza bellunese. L'incontro è in programma venerdì 26 aprile alle 20.30 alla sala Silvio Guarnieri di Pedavena, dunque la rassegna cinematografica sulla resistenza bellunese. Per concludere con le segnalazioni nella zona di Feltre, vi ricordo che sul tema della mostra fotografica riguardante l'Etiopia e la sua resistenza anti-italiana ci sarà anche una conferenza che si terrà alla Sala degli Stemmi a Feltre sabato 27 aprile alle 18. Interverrà Carmelo Crescenti. Il tema Etiopia 1935-1945, 10 anni di lotta antifascista, un civile esempio di dignità, resistenza e umanità. Queste le iniziative della zona di Feltre e di Belluno. Abbiamo quasi chiuso questa pagina dedicata alle iniziative, agli eventi in programma il 25 aprile. Concluderei segnalandovene però ancora alcuni. Rimaniamo in provincia di Belluno e diamo un'occhiata alle iniziative degli amici della bicicletta FIAB di Belluno, che come sempre dedicano al tema resistenza, luoghi della resistenza e muoversi in bicicletta degli eventi. In questo caso si spostano fuori provincia e vanno ad aderire a una iniziativa di Libera la Bici FIAB di Conegliano che si intitola Resistere, pedalare, resistere, percorso della resistenza, itinerario tra cippi, monumenti e lapidi per non dimenticare. In questo caso l'itinerario sarà un giro ad anello da Conegliano attraverso Pieve di Soligo, Follina, Revine Lago, Corbanese, e l'appuntamento per chi parte da Belluno è a Piazzale della Resistenza, Belluno, allo stadio, alle 7.30, e da lì si andrà giù in macchina, immagino, a Conegliano, dove poi si parteciperà a questa iniziativa di pedalare per la resistenza nel giorno della liberazione, in un percorso di circa 50 km. Per eventuali informazioni si può visitare il sito web www.bellunoinbici.it, che è il sito degli amici della bicicletta di Belluno, dove si trovano informazioni e contatti per aderire a questa iniziativa in programma il 25 aprile, quindi a Conegliano e dintorni. Restiamo nella zona della pedemontana trevigiana. Questa volta andiamo a vedere le iniziative proposte dall'ANPI di Vittorio Veneto, che sono correlate a quelle previste dalle istituzioni per la celebrazione della festa della liberazione. L'appuntamento in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto alle 10 del 25 aprile, con il saluto del sindaco Gian Antonio Darè e l'intervento del professor Daniele Ceschin dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con conclusioni affidate ai giovani dell'ANPI con il coro Col di Lana. Seguirà in via San Gottardo 91, sempre a Vittorio Veneto, un'altra pagina di questo incontro per il 25 aprile, il pranzo con l'ANPI e i partigiani, e lo spettacolo teatrale alle 15, La beffa delle vacche, di e con Enrico Vanzella, regia di Carlo De Poi. Si tratta di uno spettacolo, La beffa delle vacche, tratto da una storia vera, che narra il furto di una mandria di vacche destinate all'esercito tedesco da parte di un gruppo eterogeneo di partigiani. Alle 16.30 a Vittorio Veneto è prevista una iniziativa dell'Unione degli Studenti, cui seguiranno due concerti, quello di Nino De Cara e quello dei Taberna Vinaria, sempre all'insegna del folk e anche del folk punk per quanto riguarda i Taberna Vinaria. Per altre informazioni potete consultare il sito web www.ampitreviso.it. Vi segnalo anche un'iniziativa che sarà in programma a Biadene, sempre nella pedemontana trevigiana al confine con il bellunese, un evento memoria dedicato ad Antonio Boschieri, partigiano che fu ucciso nel corso del rastrellamento del Grappa, fu vittima di interrogatorio, torture e poi fu impiccato a Arten, quindi siamo sul versante bellunese del Grappa. Antonio Boschieri è nato a Biadene nel 1921, vicino appunto a Villa Pisani, dove sarà ricordato il 25 aprile da una nipote, tra l'altro, Katia Costanzo Boschieri, che ha allestito una mostra fotografica in memoria dello zio. Antonio Boschieri fu ucciso nel 1944 ad Arten, che fu un luogo del Feltrino dove i nazisti avevano allestito anche una sorta di prigione per interrogatori, torture, e poi portavano fuori molti di questi giovani partigiani e li uccidevano impiccandoli o a volte fucilandoli. Nel caso di Antonio Boschieri fu impiccato, aveva solo 23 anni, durante il rastrellamento del Grappa, vi dicevo, ad Arten, e sarà ricordato con questa mostra di foto, testimonianze e documenti nello spazio Ampi di Villa Pisani a Biadene. Antonio Boschieri fu partigiano sul Grappa con il nome di battaglia D'Artagnan, combatté nella brigata Matteotti e fu comandante del battaglione Zecchinelle. Descritto come un combattente freddo e deciso, amato e stimato dai compagni di lotta, partecipò a moltissime e pericolose missioni e ad azioni culminate nei tragici combattimenti del settembre del 1944 durante appunto il rastrellamento del Monte Grappa da parte dei nazifascisti. Boschieri fu catturato, come vi dicevo, torturato a lungo ad Arten, ma non parlò, non rinnegò le idee e non tradì i suoi compagni, perciò fu impiccato il 27 settembre del 1944 all'età appunto di 23 anni. Chi vuole saperne di più di questa vicenda, una vicenda emblematica del destino di molti ragazzi che scelsero di mettersi in gioco per contrastare il nazismo e il fascismo, può andare appunto a Biadene, a Villa Pisani, tutto il giorno, il 25 aprile, per visitare questa mostra e anche per incontrare Katia Costanzo Boschieri, che è appunto la nipote del partigiano D'Artagnan, che ha allestito questa mostra e che sta svolgendo una ricerca storica per ricostruire la vita del giovane partigiano morto e anche il ruolo di chi stava invece dall'altra parte, quindi tra gli aguzzini. It's a lonely road to get here. Looking back, I never will. I saw you. Have you in my life? I should have took my chance with love. I threw it away. I followed my dreams instead, hoping happiness laid ahead. Told you from the start. And if I ever had a chance, I'd give up everything if it meant I could have you in my life. I should have covered my eyes and let the light shine, but it's you in my life. La cantante americana Jamie Ramsey con Blind, un brano rilasciato con licenza libera del tipo Creative Commons e qui tratto dall'archivio digitale online www.freemusicarchive.org, che propone appunto musiche rilasciate con licenze del tipo Creative Commons, che utilizziamo anche per il podcast di questa trasmissione che va in onda in FM Radio Cooperativa alle 17.30 del martedì, e poi potete ritrovare nell'archivio online del sito della radio www.radiocooperativa.org oppure anche nel sito www.bellunopop.it. Se volete inviare un'email per suggerimenti riguardanti questa trasmissione potete utilizzare l'indirizzo radio@bellunopop.it. C'è anche un numero di telefono che potete contattare, è lo 0437 18 35 735. Ricordo a voi tutti che Radio Cooperativa è un emittente non profit, una voce libera del Veneto che vive grazie al volontariato di chi ci lavora e al contributo anche economico dei radioascoltatori. Per dare il vostro contributo potete utilizzare anche un conto corrente postale, di cui vi ricordo il numero. È il conto corrente postale numero 120-823-01, 120-823-01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova. Abbiamo dedicato la prima parte di Voci dalle Dolomiti di questa settimana agli eventi, ad alcuni degli eventi del 25 aprile nella zona del Bellunese e dintorni. Va ricordato peraltro che poi in tutte le località si tengono delle cerimonie, delle manifestazioni, delle iniziative. E ora invece, come vi anticipavo, passiamo ad aprire la pagina dedicata alla questione istituzionale della provincia di Belluno, della sua richiesta di autogoverno finora inascoltata. Facciamo il punto della situazione con Moreno Broccon del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che ha lanciato in modo provocatorio, ma non solo, l'iniziativa per le elezioni provinciali autoconvocate quest'autunno se non si sbloccherà la situazione che impedisce il rinnovo del Consiglio provinciale chiamando al voto gli elettori, cosa impedita dalla situazione attualmente in atto a livello normativo dopo la riforma voluta dal governo Monti. Ecco dunque Moreno Broccon del Bard.
E allora innanzitutto volevo chiederti, per quanto riguarda l'antefatto, se puoi riassumere in breve la situazione della provincia, cioè quali sono state le tappe, diciamo, e a che punto siamo adesso, perché forse la gente ha perso un po' il filo, visto che poi il governo Monti ha fatto, disfatto, rifatto, eccetera.
Allora, attualmente la situazione è la seguente: è in vigore Salva Italia, che è la prima legge che ha fatto il governo Monti, e che prevede che le province siano degli organismi di secondo grado, cioè non eletti dalla gente, ma nominati tra il personale eletto dei comuni, cioè sarà composto un consiglio di 10 membri eletti tra i consiglieri di consigli comunali di quella provincia. Inoltre la provincia non è più un ente amministrativo di governo, ma semplicemente sarebbe un ente di indirizzo, cioè queste 10 persone dovrebbero trovarsi una volta ogni tanto e dire che ne pensano delle linee generali di sviluppo del territorio, ma praticamente sarebbero degli enti senza poteri.
E invece per quanto riguarda la struttura, i servizi e queste cose qui, quel decreto lì entrava nel merito?
Sì, erano nominate solo 3 materie però del tutto marginali, ad esempio la tutela dell'ambiente, neanche più le strade, neanche più le scuole secondarie superiori, solo materie marginali che comunque si intravedeva all'interno di un quadro che prevedeva poi la soppressione totale dell'ente, quindi su un passaggio intermedio prima della soppressione totale definitiva dell'ente.
Ma questi servizi dovrebbero andare quindi già secondo questo decreto a chi? Alla regione e ai comuni?
C'è scritto così, c'è scritto che dovrebbero andare in primo luogo verso i comuni, se sono capaci di gestirli, e altrimenti verso la regione, ma è improbabile che comuni piccoli, come sono moltissimi in Italia, soprattutto le zone alpine, vanno, alcune materie vanno gestite dai singoli comuni, pensiamo che ne so, alla gestione delle risorse idriche, ma anche del turismo, sono materie che un comune non ha neanche il personale per poter gestire, ovviamente. Certo. E poi c'è il problema del personale, perché ci si chiede anche dove potrebbero andare le migliaia di persone che lavorano nelle province, visto che non servirebbero più all'interno dell'ente, quindi dovrebbero andare a carico o delle regioni o dei comuni. In entrambi i casi pare abbastanza impossibile, perché non ci sono i soldi. Faccio un esempio: ad esempio in Veneto tutto il personale delle province è di circa 2.000 persone, che è più o meno il personale che ha già la regione del Veneto, che dovrebbe praticamente raddoppiare il personale nel giro di un anno, secondo me.
Con modifiche di contrattuali anche, immagino.
Esattamente, con chi ha stipendi più alti
in regione, cioè costerebbero di più alla fine i dipendenti.
Sì.
Senti, in tutto questo la provincia di Belluno invece che situazione vive? Perché lì c'era stata, proprio prima di questo decreto del governo Monti, c'era stata la crisi di giunta, le dimissioni del presidente Bottacin e il commissariamento, se non sbaglio.
Qui, siccome non ci facciamo mancare niente, la situazione è ancora più grave, perché appunto l'ente era stato commissariato pochi mesi prima e praticamente gli enti già commissariati, oppure che sono pochi, sono 7 alla fine in questa fase in Italia, che dovevano andare a elezioni, hanno visto bloccare l'iter per l'edizione di nuove elezioni e sono stati commissariati. C'è Siena, c'è Vicenza, ma c'è soprattutto Belluno, che si trova senza governo ormai da quasi 2 anni. E la gravità della situazione è che per quanto l'ente di prima potesse avere tutti i difetti del mondo, e anzi fosse auspicabile che fosse stato modificato per dargli maggiore competenza, maggiore autonomia e maggiore efficacia, la mancanza di quest'ente secondo noi si sente in maniera pesantissima in questo momento, che manca completamente un referente che possa parlare a nome di tutti i bellunesi, e quindi c'è anche molta difficoltà a capire cosa questo territorio vuole, cosa vorrà fare, come potrà gestire anche la crisi attuale. Insomma, è un vuoto pericoloso e anche molto pesante.
Però dunque la situazione adesso sarebbe che, visto che poi il governo Monti sostanzialmente non c'è ma non c'è, la riforma delle province, appunto, al di là di questo primo provvedimento previsto già nel decreto Salvi Italia, non è più andata avanti. C'era stato quel passaggio in cui si prevedevano i criteri della popolazione e della superficie per gli accorpamenti, c'era stata ridisegnata anche la geografia delle province del Veneto, e Belluno era stata invece esclusa e mantenuta in piedi da sola come provincia, perché è territorio di montagna e lo stesso destino in Italia era stato riservato soltanto a Sondrio, quindi le due province di Belluno e di Sondrio dovevano restare così come erano, dal punto di vista, diciamo, dell'entità territoriale, ma sempre con la riforma di cui parlavi tu, quindi non più rappresentativa, senza più la possibilità di eleggere direttamente i consigli provinciali. Quindi diciamo che da questo punto di vista tutto è rimasto così, quel passaggio è come se non ci fosse stato, questo fatto degli accorpamenti a eccezione di Belluno e Sondrio eccetera, di tutto questo non c'è più niente?
Non c'è più niente, perché non è stato ratificato dal Parlamento, perché sono nate poi contrapposizioni, perché il governo, se si capiva, stava per finire il proprio ciclo di vita, e quindi i parlamentari non hanno voluto affossare degli enti che in molte parti d'Italia sono anche degli stipendifici o servono per la gestione del potere locale. Quello che diciamo noi in generale è che pur evidente che serve una riforma dello Stato anche a livello di enti locali, sarebbe l'occasione invece per fare un ragionamento organico, cioè pensare alle funzioni e a chi fa cose in maniera finalmente organica, ovviamente anche dotandogli poi gli strumenti, cioè le risorse per gestirlo. Allora, possiamo dire che per esempio la provincia non potrà essere un ente che serve per esempio in zona metropolitana, perché la provincia di Milano probabilmente non fa nulla di più e di meglio di quello che fa già il comune di Milano, ma in altri territori che sono molto grandi, molto complicati da gestire, ad esempio come i territori alpini, secondo noi un ente provinciale è esattamente l'ente intermedio che serve per dargli una gestione ottimale a territori che altrimenti sono troppo poco popolati e troppo piccoli per essere gestiti dai comuni, ma anche troppo diversi per essere gestiti, troppo grandi per essere gestiti dalla regione, che in qualche modo diventa un nuovo centro di potere, tipo la regione del Veneto, che si trova a gestire 5 milioni di abitanti che sono praticamente le dimensioni di uno stato ad un piccolo Stato europeo e non può fare anche gestione amministrativa delle funzioni. Quando ha fatto, ha esercitato il proprio potere legislativo, diciamo, ha già fatto la sua parte. Per noi poi, che provincia di Belluno gestiamo, viviamo in una regione alpina, all'interno di una regione completamente di pianura, questa mancanza di un ente intermedio che ci raccordi, in qualche modo ci dia rappresentanza anche in termini democratici, ci fa sentire in una maniera veramente pesante.
Perché Belluno, allora, tra l'altro, nella regione Veneto ha 3 consiglieri sostanzialmente sull'intera assemblea regionale, giusto?
È sempre una questione di numeri e anche di democrazia, in qualche modo diciamo noi è anche giusto che sia così, però siccome noi siamo 200.000 su 5 milioni esprimiamo 3 consiglieri su 60, certo. che è un numero ovviamente non incisivo, che non riesce mai a portare l'istanza della montagna in pianura, e il problema è che il Veneto fa come deve fare, come è giusto che faccia, diciamo, anche politiche fatte per la metropoli veneta, che va da Venezia a Verona, dove ci stanno 4 milioni e 8 di persone, che fanno un PIL stratosferico di 70 miliardi di euro l'anno. Qui però la politica è fatta per la pianura, quindi per grandi città, reti molto ampie, molto distribuite, e quando fa le leggi le fa per quell'area, pensa per quell'area, e la montagna è all'ultimo posto del pensiero del governo veneto.
Del governo veneto. Per questo voi guardate, diciamo, invece alle province vicine, dolomitiche, anche loro, in particolare Trento e Bolzano, cioè sono un modello perché si gestiscono, diciamo, in montagna le questioni della montagna, diciamo?
Certo, certo, e in ottica anche europea, diciamo, l'Unione Europea ha già definito il modo in cui si devono governare i territori, e l'Unione Europea dice che i territori vanno governati per aree omogenee, perché all'interno di aree omogenee riusciamo a fare politiche simili e giuste per quei territori. L'area alpina è un'area omogenea. Allora noi, come la nostra proposta, la nostra visione sarebbe quella, ad esempio, di creare una regione che noi abbiamo chiamato Regione Dolomiti, che potrebbe tenere dentro l'area del nord-est alpino, dando quindi una risposta anche ai territori come Belluno, Sondrio o anche la Carnia, se fossero d'accordo, che in questo momento vivono una differenza di trattamento rispetto a Trento e Bolzano che è francamente anche non più giustificabile per alcuni aspetti, ma non è tanto questo che conta. Il problema è che non è tanto di togliere Trento e Bolzano quanto di riuscire a alzare un po' il livello di territori come Belluno o Sondrio, che in questa fase qua rischiano veramente di essere travolti da meccanismi che sono non gestibili con gli strumenti che abbiamo adesso.
Cioè, no? Hanno gli stessi problemi morfologici, ma non hanno le stesse risorse o gli stessi strumenti di governo. Voi avete fatto quindi il vostro congresso del movimento autonomistico il 13, giusto, di aprile.
Sì.
E in tutto questo, in questa situazione così, chiamiamola fluida per non dire peggio, e che cosa vi siete detti e avete deciso in questa sede?
Beh, è stato un congresso molto interessante perché c'era tanta gente, è stato molto partecipato e anche molto, molto vivo. Quello che è percepibile, ci chiedono tutti, è che noi abbiamo bisogno assoluto di un governo che governi in questa fase di transizione, altrimenti la gente si sente veramente lasciata, abbandonata, e soprattutto nella parte alta della provincia di Belluno, dove ci sono le montagne vere, le Alpi vere, dove
un governo dici locale, provinciale,
locale.
Perché al posto del commissario in pratica.
Sì, certamente, Venezia è lontana, è una città bella per andarci in vacanza, ma non riesce a capire i problemi in montagna, spesso volentieri fa esattamente il contrario di quello di cui abbiamo bisogno e diventa matrigna più che madre. Allora noi abbiamo bisogno di un governo che stia in montagna, con la testa in montagna, e che dia risposte riconoscendo il territorio che deve governare. E questo non funziona con il Veneto. Allora il primo passo però di cui abbiamo bisogno sono gli organismi eletti dai bellunesi che sappiano portare avanti queste idee. Per questo abbiamo detto che avere un governo eletto democraticamente, in maniera democratica, è il principio poi anche dell'autonomia che vorremmo chiedere per il nostro territorio.
Che però adesso è negato dopo la riforma di Monti, che non ha più previsto l'elezione dei consigli provinciali, giusto?
Esatto. Allora noi chiediamo questo, sicuramente anche il prossimo governo non avrà certamente la questione delle province come il pensiero principale, visto lo stato disastroso dello Stato italiano, e si rischia di fare delle riforme che possono essere devastanti per il nostro territorio. Allora noi chiediamo che si faccia attenzione anche a questo, non chiediamo nient'altro di più di quello che secondo noi è scritto nella Costituzione ed è un diritto, cioè di avere un organismo eletto dai cittadini di Belluno. Allora abbiamo detto questo. entro l'autunno non vengono convocati i comizi elettorali dal Ministro dell'Interno, i bilunesi, chiediamo ai bilunesi, a tutte le forze sociali, ai partiti e alle associazioni di categoria di auto-organizzare delle elezioni provinciali con aperte, trasparenti, che permettano alla gente di andare a votare. E noi abbiamo proposto la data del 26 ottobre, che è il giorno in cui andranno a votare anche Trento e Bolzano.
Sì.
Con un sistema elettorale simile a quello di prima, quindi con la presentazione delle liste aperta a tutti, e i cittadini eleggeranno il nuovo Consiglio Provinciale, che ovviamente non è un organismo che va a sostituirsi alle istituzioni, ma sarà un organismo morale, diciamo, un consiglio.
Certo. Un'iniziativa, diciamo, civile. Che non,
esatto.
Certo.
Esatto.
Però immaginate proprio delle elezioni con un presidente candidato per ogni lista, cioè che in qualche modo emuli le elezioni quelle vere che non sono al momento possibili?
Sì, certo, sì, esattamente così.
E quindi poi ci sarebbe un'assemblea che è nata da queste elezioni, che sarebbe l'assemblea provinciale in sostituzione di quel consiglio provinciale che non c'è più.
Certamente, che avrebbe un ruolo a questo punto veramente di ente di governo morale, diciamo, non è che
di promozione delle istanze per l'autogoverno, esatto. E insomma anche un interlocutore potrebbe diventare in qualche modo, secondo questa vostra visione, cioè un interlocutore delle altre istituzioni o insomma di tutti quelli che hanno qualcosa da dire dal punto di vista di eventualmente prendere in mano questa situazione e provare a sbloccarla?
E in un certo modo sì, perché tra le altre cose non avere un interlocutore di questo tipo ci impedisce di parlare poi con i soggetti che vanno a decidere, e quindi non c'è mai il soggetto che può portare avanti gli interessi della nostra popolazione, che saremmo pochi, ma abbiamo fino a prova contraria gli stessi diritti e doveri degli altri italiani, no? saremo ai confini dell'impero, ma nella Costituzione c'è scritto che siamo uguali a quelli che stanno da altre parti, e in questa fase non abbiamo neanche un interlocutore che possa andare a parlare a Roma o a Trento o a Bolzano o con la regione del Veneto per riuscire a avere delle forme di governo che finalmente evitino lo spopolamento della montagna, che è la principale nostro problema, e indici di invecchiamento che sono tra i più alti d'Italia, e praticamente condannare la provincia a uno spopolamento e veramente all'annullamento delle comunità, che nel giro di una ventina d'anni abbandoneranno queste terre lasciandole come una landa desolata.
Sì, ma dal punto di vista delle reazioni che ha avuto questa vostra proposta, diciamo, dirompente e sicuramente con aspetti anche provocatori rispetto a queste istituzioni che sono ferme come se non vedessero che c'è un problema, che tipo di reazioni ha, come è stata accolta, se ci sono state delle reazioni esterne, diciamo, al vostro movimento, che evidentemente, immagino, avendola promossa, sarà compatto su questa cosa?
Sì, l'assemblea lo ha accolto molto, molto felicemente, con grandi applausi, e sinceramente anche la gente che troviamo in giro e ci ha letto questa iniziativa è estremamente contenta, perché semplicemente poniamo una cosa molto molto democratica e molto pacifica, e le reazioni non ci attendiamo tanto delle grandi aperture o grandi chiusure, ma chiediamo proprio un modello di partecipazione, quindi quello che faremo nei prossimi giorni sarà di contattare tutti i partiti, le associazioni di categoria, anche le associazioni che in ogni caso rappresentano gli interessi nel bellunese, e discutere insieme tranquillamente come è possibile, se sono d'accordo, di portare avanti questa idea. Noi crediamo che se funziona e ci sarà una larga intesa sulla proposta, allora sì, inizieremo un percorso che ci porterà all'autonomia vera, perché l'autonomia vera è prima di tutto la gente che decide, che vuole far da sé, che riesce a far da sé, riesce a pensare in maniera autonoma rispetto ai meccanismi esterni. Quindi noi ci crediamo molto, perché secondo noi è una bella idea di alto valore, e metterà in moto anche una discussione profonda su come questo territorio deve essere gestito.
Ma voi siete ottimisti sulla possibilità di coinvolgere appunto altre forze organizzate, i partiti, le associazioni, questo progetto per il 26-27 ottobre, e quindi queste elezioni, diciamo, parallele, sempre in mancanza di quelle ufficiali?
Secondo me sì, assolutamente sì, e secondo me ci sarà entusiasmo, ma l'importante è che venga fatto, ecco. Non c'è fretta di avere grandi siti, mai poi si traducono in niente, è importante costruirlo bene, seriamente, e portarlo poi al termine. quello che ci auguriamo è che ciò non avvenga, ma non perché perché non vogliamo farlo, ma perché sarebbe meglio poter andare a elezioni del governo legittimo, cioè quello previsto dalle norme.
Certo, certo.
Ancora la musica di Jamie Ramley dal www.freemusicarchive.org. Questa canzone si intitola Anywhere But Here. Nell'archivio digitale online rilasciato con la licenza libera Creative Commons potete trovare l'intero album di questa cantautrice americana che si intitola Renovations. Noi torniamo alla nostra conversazione con Moreno Broccon del movimento Bard, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, sulle questioni istituzionali del territorio montano della provincia di Belluno e in particolare della iniziativa di elezioni provinciali autoconvocate nel caso non si sblocchi la situazione di stallo nell'ente provinciale.
Giusto per chiudere il capitolo elezioni autoconvocate, immaginate anche che siano tradizionali, cioè allestendo dei seggi nel territorio, o anche forme online come quella a cui siamo abituati in questo periodo, soprattutto il Movimento 5 Stelle con le sue votazioni online, oppure sarà una cosa tradizionale con lo schema tipo le primarie allestendo dei seggi nel territorio?
Sì, noi pensavamo una cosa tradizionale, sinceramente, ma poiché questo è anche impegnativo dal punto di vista organizzativo, dipenderà poi anche dalla disponibilità dei sindaci delle varie comunità. Cerchiamo di essere più pervasivi possibile facendo un comitato per ogni comune, certo. E se ci riusciamo, questa sarebbe la forma migliore anche per avvicinarsi alle persone che mai non usano internet o che vivono nei paesini di alta montagna, che hanno difficoltà anche a collegarsi,
certo.
Altrimenti troveremo delle forme miste.
Tutto questo in assenza di elezioni formalmente convocate dalle istituzioni competenti, lì c'è ancora qualche margine, ci sono ancora dei ricorsi in ballo dal punto di vista del canale giudiziario, oppure è tutto finito?
No, ci sono ancora dei ricorsi attivi. Uno abbiamo fatto noi come liberi cittadini, e erano alcuni componenti del BARD, del Movimento Belluno Autonomo, Regione Dolomiti, più i segretari di partito, più alcuni sindaci della provincia di Belluno, che circa un anno fa hanno presentato un ricorso al TAR Veneto e poi TAR Lazio, per chiedere appunto la convocazione di comizi elettorali.
Perché il decreto, diciamo, non può sostituirsi alla Costituzione, questo il decreto esatto. Monti sostanzialmente non può cancellare le elezioni di un ente previsto dalla Costituzione, questa è la vostra lettura?
Esattamente, è quello che poi ci ha dato anche il Dipartimento di Studi Giuridici di Padova, quel professor Leondini che è insieme all'avvocato Rizzardi l'estensore del ricorso, e, perché insomma, per semplificare, l'azione di questo governo è ritenuta non aderente alla Costituzione, perché è come se il governo domani mattina dicesse ok ragazzi, non ci sono più soldi, aboliamo le elezioni regionali.
Certo.
Noi crediamo che questo non si possa semplicemente fare, certo. Perché questi organismi sono previsti in Costituzione e come tali sono democraticamente eletti.
E quindi questi ricorsi che fine hanno fatto? Sì, quando saranno, uscirà qualcosa, si saprà, c'è prevista una sentenza? Com'è?
Sì. Allora, il nostro è andato in consiglio ancora al TAR Lazio ancora l'estate scorsa, ma il giudice non si è sentito di prendere una decisione in pratica, anche perché nel frattempo erano partiti altri ricorsi da parte delle regioni, in questo caso tra cui la Lombardia, il Veneto, la Toscana ed altre, sempre contro il decreto Monti sulle province. Questo però fatto in corte costituzionale, allora il giudice ha fermato la decisione in attesa del giudizio della corte costituzionale che è previsto per metà di giugno.
Su questo, proprio su questo nodo?
Sì.
Ho capito, quindi potrebbe decadere la parte del decreto Salvi Italia che riguarda le province?
Sì, in teoria sì.
In teoria potrebbero sbloccarsi le elezioni se la Corte Costituzionale ci esprimesse in un certo modo?
Sì, immediatamente si sarebbero convocati i comizi elettorali.
E quindi si aspetterà giugno da questo punto di vista. E invece nel frattempo vanno avanti i referendum e il 21 aprile altro appuntamento, se non ricordo male, giusto?
Sì, il 21 aprile vanno al voto tra i Buonagordino e il Pieve di Cadore.
Per chiedere il cambio di regione dei loro territori.
Certo, d'altronde di questi tempi in cui sembra che anche i servizi essenziali non vengano mantenuti e rispettati, faccio solo un esempio, notizia di 2 giorni fa che verrà chiuso il reparto di ostetricia dell'ospedale di Pieve di Cadore, che serve però un'area molto ampia che riguarda tutto il Cadore anche Comelico. E ovviamente le persone del Comelico che abitano a più di mezz'ora di strada dal primo ospedale disponibile hanno bisogno di questo servizio nel caso in cui le mamme che stanno per partorire avessero dei problemi. Non possiamo, in qualche modo la gente di quei luoghi non può accettare questi tagli senza provare a alzare la testa e dire che questo non va bene.
Quindi in questo caso i referendum sono per Pieve di Cadore che chiede di passare col Friuli e Taibonagordino con il confinante Trentino Alto Adige, cioè...
Sì, è un modo che i cittadini usano per dire basta al trattamento riservato alla montagna e per dire che abbiamo bisogno di politiche fatte per la montagna, quindi dal nostro punto di vista ben vengano il referendum e l'iniziativa di questi, tra l'altro portati avanti da ragazzi giovani, nella maggior parte dei casi, da studenti universitari o appena laureati, che vogliono vivere, continuare a vivere nei loro paesi, che amano la loro terra, e che pensano che questo sia un modo per far sentire la loro voce.
C'è stata però anche un po' di polemica dopo gli ultimi referendum, quelli che poi alla fine non hanno ottenuto il quorum previsto, alto peraltro, e in particolare anche con, se non ricordo male, con la giunta, con il sindaco di Feltre. Lì qual è stato il motivo di questa polemica piuttosto accesa?
Noi pensiamo che gli amministratori si trovino in realtà anche abbastanza in difficoltà, perché da un lato devono garantire i servizi ai cittadini e la fonte principale di finanziamento, visto che i comuni nostri non hanno più possibilità di spendere un solo euro di tasca propria, è quella di chiedere finanziamenti, in questo caso alla regione. Allora noi capiamo che ci siano anche difficoltà di rapporto e che gli amministratori debbano in qualche modo rilanciare.
Non possono mettersi direttamente contro Venezia perché chiudono ancora di più i rubinetti, dici questo?
Assolutamente sì.
E quindi polemizzano con voi in modo, diciamo, triangolare rispetto a questa situazione?
Esattamente sì.
Quindi è una polemica che nella sostanza non tocca comunque il fatto che anche questi comuni, questi sindaci, queste realtà sappiano, abbiano presente che c'è il problema dell'autogoverno provinciale?
Assolutamente, questa cosa è stata ribadita anche poi dai sindaci che si sono detti contrari, ma tutti sono consapevoli che c'è bisogno di una risposta coerente e forte, in qualche modo che chiuda anche anni e anni di richieste da parte del territorio con un una riforma organica degli enti locali.
Cioè, contrari ai referendum secessionisti, chiamiamoli così, però favorevoli a un disegno provinciale che dia di nuovo un governo e che lo rafforzi nell'ottica dell'autonomia, praticamente. Solo che alcuni di loro parla ancora della Canale Veneto, cioè del fatto che lo Statuto del Veneto riconosce la specificità e prevede l'autonomia amministrativa in una serie di materie per la provincia di Belluno, e dicono dobbiamo battere questo sentiero perché è il più realistico, mentre l'idea di cambiare regione in toto come provincia non ha molte speranze. Creare la regione dei Dolomiti sarebbe bello, ma è utopia, mentre in Veneto abbiamo questo scritto nello statuto e otteniamo almeno intanto qualcosa di... Voi che cosa rispondete a questo?
Ma che secondo noi la via dello statuto è una via che non porterà a nulla, perché se avessero voluto portare a casa i risultati, applicarlo e comunque fare quello che è necessario per la montagna, avrebbero potuto farlo ormai da anni, se non da decenni, perché sono argomenti non nuovi. Il fatto che non sia mai stato portato avanti nulla di concreto ci fa pensare che anche stavolta non otterremo nulla. Per noi il capitolo regionale in qualche modo è chiuso. E guardiamo...
Cioè, tu dici che la vostra linea, guardando i fatti, è che al di là di queste parole scritte nella carta dello statuto, mancando qualunque provvedimento attuativo, vuol dire che c'è una volontà di non rendere poi concreta questa previsione statutaria?
Ma certo che no, e se quello che c'è scritto nello statuto c'è, è perché ci sono stati referendum di richiesta di variazione territoriale e anche la raccolta firma provinciale per il passaggio sulla provincia al Trentino Alto Adige. Senza questi interventi forti da parte delle popolazioni probabilmente non avremmo ottenuto neanche quello, ma per noi insomma l'argomento è abbastanza chiuso, non pensiamo che...
Quindi voi quell'orizzonte lì non lo vedete come realistico?
No.
Invece il referendum provinciale cui accennavi adesso, che era stato fermato dalla Corte di Cassazione, poi c'è stato il ricorso al Capo dello Stato che con molta calma ha risposto anche lui che non si può fare il referendum per tutta la provincia, però lì voi avete intenzione di andare avanti con questa strada, diciamo, giudiziaria per cercare un altro appoggio invece che renda possibile la consultazione provinciale sull'ipotesi di cambiare regione come intera provincia, passando quindi a Trentino Alto Adige, nelle intenzioni quantomeno?
Ma su questo stanno un po' studiando sempre gli avvocati che ci stanno seguendo dal punto di vista tecnico, perché è anche materia è stata complicata. Vediamo se c'è uno spazio di ricorso a livello europeo, ma in fondo quello che conta è il messaggio politico.
Certo.
Allora noi abbiamo scelto quella strada perché in quel momento sembrava quella migliore per rimarcare la nostra volontà di stare in area alpina, in qualche modo di autogovernarci. In questa fase probabilmente la richiesta di elezioni autoconvocate avrebbe lo stesso, se non maggiore, valore politico.
Certo, un valore politico a questo punto, verso quali interlocutori? Perché se il Veneto non lo è, perché non è affidabile, chi vi rimane?
Abbiamo i nostri parlamentari bellunesi eletti, a cui chiediamo appunto finalmente di dare una risposta definitiva ai nostri territori.
Cioè di proporre delle riforme istituzionali a livello costituzionale?
Certo, e di farlo insieme agli eletti di Trento e di Bolzano, che hanno dimostrato interesse e attenzione per la nostra causa, prima di tutto quella dell'ex presidente della provincia di Trento Bellai, che è venuto anche a Belluno a rimarcarcelo e ce lo ha detto anche attraverso un messaggio sabato al nostro congresso.
Bellai, che ora è capogruppo di Scelta Civica.
Certo, ma anche del gruppo degli eletti dell'accordo autonomista, come è stato chiamato, tra PD, certo, e autonomia del Trentino Alto Adige, che tra l'altro erano ospiti anche al nostro congresso di sabato. C'era il senatore Panizza e il presidente Casvalda del PAT, e ci hanno dato massima disponibilità a lavorare per una soluzione per Belluno nel momento in cui si andrà a discutere della riforma degli enti locali.
Quindi l'idea sarebbe di ridisegnare proprio un assetto istituzionale e quindi di imporre al Veneto uno status diverso per Belluno, o di staccare Belluno dal Veneto? Cosa chiedereste voi?
Ah, noi non abbiamo dubbi.
No, quello che sarebbe però ragionevolmente praticabile
è questo. E questo lo vedremo dal punto di vista tecnico. Secondo noi serve un'idea alta, di alto livello, e l'idea di una macro regione alpina, secondo noi, è l'idea migliore, più giusta, più che guarda il futuro.
Però il Trentino non è molto spaventa, no, questa cosa di perdere. l'assetto sì. binario con Bolzano che protegge un po' almeno nelle visioni a breve raggio, poi se nel medio e lungo termine sia così è tutto da dimostrare, però al momento sì. loro dicono, si irrigidiscono in genere e dicono no, però noi i confini non li tocchiamo. Invece voi li volete toccare anche in questa prospettiva? O una soluzione diciamo diversa ancora, mediana, come funziona?
La nostra idea rimane quella della macrozione alpina, ma questo non toglie che possa essere anche un percorso graduale. Certo. Un percorso graduale potrebbe essere che intanto quello che noi chiamiamo comunità alpine autonome, che potrebbe essere per esempio Bolzano e la nuova costruenda Belluno e anche Sondrio, se le comunità di Sondrio fossero interessate a questo progetto, potrebbe essere costruire queste comunità alpine autonome che in qualche modo si coordinano all'interno di una confederazione di comunità alpine autonome in una prima fase attraverso il coordinamento su alcune attività, alcuni progetti, prima tra tutti mi viene da dire quello turistico territoriale che riguarda appunto le Dolomiti, la gestione del patrimonio in maniera confederata e poi man mano costruire una convergenza. Su questo tema c'è stata poi un'apertura molto interessante anche dal PAT che sabato ha detto più o meno la stessa cosa. Si può partire con un lavoro di convergenza per poi arrivare pian piano qualcosa.
Cioè, su alcuni settori cominciare a fare insieme, diciamo.
Certo, certo. Perché per noi suona assolutamente originale, ma in realtà i bellunesi sono stati abituati a guardare solo in direzione sud, quasi con una sorta di strabismo obbligato dalle istituzioni. Certo. In realtà tante volte basta guardare di lato per accorgersi che ci sono popolazioni ed esempi e modi di vita su territori assolutamente identici ai nostri e con cui c'è un sacco di cose da fare insieme e certo. che a vantaggio sia nostro. In questo caso siamo in questa fase siamo più deboli, ma abbiamo anche più potenzialità di sviluppo e dall'altro i modelli già funzionanti, ad esempio le autonomie speciali, ma la nostra sguardo si amplierebbe ancora di più, perché alla fine lavorare con Trento e Bolzano vuol dire poi anche lavorare in ottica europea e non chiudersi, ma semmai aprirsi anche a lavorare insieme agli altri stati europei. Certo, sì.
Certo, ma senti, in tutta questa prospettiva c'è qualche altro territorio del Veneto che si è avvicinato a questa vostra diciamo visione e alla vostra lotta politica? Penso per esempio all'Altopiano di Asiago che ha votato a sua volta, aveva votato a suo tempo per cambiare regione, no? E passare col Trentino Alto Adige. Lì avete dei contatti, è così oppure è un territorio che non ha affinità tali da potersi aggregare a questo percorso?
Ma noi la vediamo in termini molto federali, nel senso che non obblighiamo nessuno a partecipare a qualcosa, ma certamente se volessero, se a quelle popolazioni il progetto interessasse, secondo noi non ci sarebbe.
Però al momento non ci sono fatti vivi, diciamo.
No, in qualche modo secondo noi non sentono poi la difficoltà da vivere in montagna, pur avendo anche le popolazioni di quelle aree problemi in qualche volta simili, per esempio sullo spopolamento. Però è anche vero che l'Altopiano di Asiago è anche molto vicino alla pianura veneta.
Castonato dentro la pianura, certo.
Esatto, e in qualche modo probabilmente sentono meno la difficoltà di vivere, che ne so, in Comerico, in Alto Agordino, in
certo,
cui
certo.
Senti,
c'è un'altra pagina di cui si è parlato anche sulla stampa in queste ultime settimane che riguarda un po' l'attivismo del commissario in provincia, che è questa figura che è lì appunto da un anno e mezzo, e adesso ci sono dei passaggi anche abbastanza diciamo preoccupanti dal punto di vista delle dinamiche democratiche, perché ci sono delle società in cui la provincia è detentrice di quote, in qualche caso anche importanti, e si dice, anzi pare ci siano anche delle delibere in alcuni casi, che voglia cederle magari ai privati. Voi avete fatto, mi sembra, anche degli interventi, avete preso posizione contro questa libertà che si è preso il commissario in provincia, giusto?
Ma sì, secondo noi il commissario deve fare ordinaria amministrazione e non intervenire su situazioni che sono scelte politiche. Allora la provincia ha delle quote in società strategiche che sono nel settore acqua, ad esempio energia, trasporti o anche la gestione dei rifiuti, certo. con società partecipate che tra l'altro non funzionano anche bene, non è che funzionino male, Allora, secondo noi queste scelte vanno fatte da organismi eletti in maniera democratica, non diciamo né sì né no a priori, ma crediamo che devono essere fatte da personale governativo, sono le persone che governano perché hanno il mandato da parte dei cittadini. Certo. Perché non scordiamoci che le società pubbliche sono bene pubblico, cioè sono di tutti i bellunesi, non sono dello Stato o di un ente piuttosto che di un altro, sono società che appartengono alla popolazione di quel territorio. A maggior ragione poi abbiamo intuito un disegno che prevede non tanto la vendita, ma la svendita di queste società verso società più forti, molto più grandi della pianura veneta, che verrebbero qui non certo per lo sviluppo del bene del territorio, ma per con uno spirito di predazione nei confronti delle nostre risorse, come purtroppo è già successo in passato, e noi a questo punto di vista non possiamo accettarlo. Noi dobbiamo difendere le nostre risorse e pensarle in un'ottica di sviluppo per le prossime generazioni.
Qui però c'è stata già anche una reazione, almeno di alcuni partiti, c'è stato l'ex presidente della provincia che ha messo appunto in luce con una certa veemenza questa criticità nella criticità, da un lato la provincia commissariata senza la possibilità di poter eleggere il nuovo consiglio, il nuovo presidente, e in più il commissario che si prende queste libertà. Sergio Reolon mi sembra che sia intervenuto molto pesantemente su questo, il Movimento 5 Stelle si è mobilitato su questo, ci sono anche altre realtà che tu sai che si stanno mobilitando per far pressione affinché il commissario in provincia prenda atto che certe cose non sarebbe meglio che le decidessero organismi democraticamente eletti.
Beh, c'è una presa di posizione anche a Confindustria in realtà sul settore trasporti da Dolomiti Bus in particolare, ma noi pensiamo che siano bastate in realtà alcune prese, perché qualche giorno fa c'è stata la notizia che in realtà sembra che i commissari abbiano cambiato idea e si sia riaperto il dialogo con le società che stanno gestendo ora per esempio la Dolomiti Bus, e quindi in qualche modo l'intervento è servito.
Quindi insomma, per ora la cosa è così, comunque ha messo in luce un altro aspetto, un'altra debolezza legata appunto a questo fatto di avere un ente lì che non si sa nel guado, non si sa cosa sarà.
Piuttosto noi diciamo se per qualche motivo anche finanziario di crisi momentanea, temporanea, ci fosse la necessità di vendere parte di queste quote di società, allora pur mantenendo il controllo di noi dal punto di vista del governo di questa società, allora noi preferiremmo che ci fosse una partecipazione di altri territori, ma che siano più piccoli, con la testa sempre in montagna, quindi certo. Ancora una volta saremmo più contenti che partecipassero ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano in queste attività, perché l'atteggiamento che hanno anche le persone nei confronti dei beni comuni sulle Alpi è diverso rispetto a quelle che c'erano le persone che vivono in pianura, e c'è un maggiore rispetto per la risorsa pubblica, perché è sempre stata vitale anche storicamente, se vogliamo probabilmente in qualche modo giustificare dal punto di vista storico la cosa, gestire in maniera oculata le risorse pubbliche, che vuol dire acqua, territorio, legno, energia, cioè tutti questi settori vitali, è essenziale per permettere alla comunità di continuare a vivere. Allora l'atteggiamento anche mentale è più rispettoso e più vicino a quello che pensiamo noi rispetto invece all'atteggiamento di pianura, che invece ha solo il profitto al primo posto. Nel caso dei beni pubblici, secondo noi, non può essere solo il profitto che governa queste dinamiche.
Certo. Bene, quindi adesso la situazione è particolarmente fluida, vedremo anche cosa succede a Roma in questi giorni e i prossimi vostri appuntamenti dopo il referendum che dicevamo a Taibona Gordino e a Pieve di Cadore per cambiare regione, che referendum che sono appunto più una pressione politica che altro, visti i tempi e i modi poi dell'iter, comunque sia l'esito dell'iter parlamentare di questo voto che ha, ricordiamo, valenza costituzionale, si è basato su una previsione costituzionale. Voi quali altre iniziative adesso mettete in atto? Lavorerete a queste elezioni autoconvocate prevalentemente in questa fase?
Sì, c'è un sacco di lavoro a fare, veramente notevole, e c'è l'organizzazione delle elezioni, ma anche la creazione in qualche modo per quello che possiamo fare come cittadini, sì, non, certamente non sostituendoci agli organismi eletti o ai rappresentanti eletti, ma cercheremo di dare una mano per la costruzione di una legge organica e speciale per le aree alpine, che a noi piacerebbe fare insieme agli esperti di Trento e Bolzano, che anche da questo punto di vista hanno costruito delle eccellenze, penso ad esempio all'Eurac, ma anche all'Università di Trento, che proprio su questi argomenti ci possono dare una grande mano anche tecnica e scientifica per costruire una riforma che sia organica e seria per i nostri territori.
Certo, quindi una legge che di cui dovrebbe occuparsi il Parlamento a Roma, insomma.
Sì, e verrà il momento in cui dovrà essere fatta. Allora noi dobbiamo avere la proposta pronta, una proposta che prevede anche dei risparmi, come ad esempio l'accorpamento magari di comuni più piccoli, che però in cambio ci dia gli strumenti di autogoverno che chiediamo.
Sì. Lì avete buoni rapporti con i parlamentari bellunesi adesso?
Come sì, non c'è
sono problema. Sensibili a questa. Beh, è migliorata la rappresentanza da questo punto di vista rispetto
a quella
precedente.
Sì, sono cambiati tutti e crediamo che ci sia anche la sensibilità, perché è quello che gli chiede la gente. Cioè, certo. Se non si trova un bellunese o forse solo una grandissima minoranza che non sia favorevole su questi temi, quindi è proprio, diciamo, una delle richieste principali del bellunese, insieme ovviamente ai temi del lavoro, in qualche modo però collegati a questo argomento, che sono la crisi del momento attuale.
Era Moreno Broccon del Movimento Bard che ci ha parlato delle iniziative riguardanti le mobilitazioni per la richiesta di autogoverno della provincia di Belluno. Dopo questa conversazione apriamo un'altra parentesi e l'ultima di questa trasmissione di Voci dalle Dolomiti del 22 aprile 2013. Ascoltiamo delle interviste rilasciate online dall'Associazione Per Altre Strade Dolomiti, che si occupa in particolare di tutela del territorio e di mobilità intelligente in un'area montana. Quindi, tra le altre cose, ha proposto disegni alternativi al prolungamento dell'autostrada A27 verso le Dolomiti, disegni alternativi di una mobilità più sostenibile e compatibile con il territorio montano. Questa associazione, Per Altre Strade, ha tenuto a Pieve di Cadore recentemente un incontro, un convegno dal titolo Grandi Opere per chi? Organizzato in collaborazione con il gruppo d'acquisto solidale El Seston e con il negozio Eco Solidale Samarcanda e patrocinato dai comuni di Pieve di Cadore e di Ponte nelle Alpi. All'incontro hanno partecipato come relatori Elena Giorevizza dell'Associazione Ve Common di Roma, impegnata in campagne pubbliche per fermare l'avanzata dei mercati finanziari nell'ambito della gestione delle risorse naturali, e Giorgio Pizziolo, che è docente ordinario di analisi e pianificazione territoriale alla Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. Ascolteremo dunque in questa registrazione, messa online da Per Altre Strade dei Dolomiti e qui ripresa per la nostra trasmissione radio cooperativa. Ecco dunque nell'ordine le voci di Elena Giorevizza e di Giorgio Pizziolo.
Le grandi opere si trovano oggi al centro di una serie di contraddizioni di questo sistema e di questo modello economico, che stanno emergendo proprio nel contesto della crisi. E le grandi opere vengono proposte con grande insistenza, diciamo con nuova forza, proprio oggi perché c'è la crisi e perché ci viene detto che grazie alle grandi opere riusciremo a rilanciare l'economia e quindi ad uscire da questa situazione di stallo. La verità dei fatti però ci dimostra il contrario, ossia ci dimostra che non solo la grande opera il più delle volte non risponde alle esigenze reali del territorio, ma che addirittura le risorse pubbliche a disposizione vengono utilizzate per rendere economicamente e finanziariamente sostenibili dei progetti che in realtà non lo sono. E quindi questo tipo di operazione viene fatta nell'interesse di chi? Questa è la domanda. Ed è la domanda che ci siamo fatti oggi in questo convegno. La risposta è che purtroppo non è nell'interesse della collettività, non è nell'interesse di tutte quelle persone che oggi stanno veramente cercando di capire quale sarà il loro futuro, sia come individui che come parte di collettività. E non risponde nemmeno alle esigenze dei territori, nel senso più ampio del termine. In realtà risponde all'interesse di attori che operano il più delle volte direttamente sui mercati finanziari e di grandi aziende che comunque esse stesse sono già state finanziarizzate, per cui esse stesse rispondono a delle logiche che non hanno più molto a che fare con quello che viene prodotto e scambiato nell'economia reale, ma molto di più con quello che avviene sui mercati di capitali. È un processo in divenire, e per cui l'opportunità oggi è proprio quella di capire e cercare di invertire una serie di meccanismi che sono stati messi in piedi anche dal governo italiano. In Italia c'è un'istituzione che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, che è nata per prestare agli enti locali e per prestare anche allo stesso governo per realizzare opere pubbliche di utilità collettiva. È un'istituzione che nel corso del tempo è stata privatizzata e che oggi si ritrova a servire gli interessi di investitori privati e dei mercati dei capitali e a non prestare più quel servizio che possiamo chiamare di utilità sociale al territorio e agli enti locali. Per cui la sfida oggi è cercare di capire come riappropriarsi di Cassa Depositi e Prestiti, come cercare di ridefinire le priorità dei territori e quindi ridefinire che cosa serve realmente e come finanziarlo al di fuori di una logica di mercato. Il meccanismo che viene utilizzato oggi per finanziare molte delle grandi opere in programma, a partire dalle grandi autostrade come il caso della 27, è quello del project financing, che significa che un consorzio di costruttori o un costruttore si fa riferimento direttamente alle banche o al mondo della finanza e addirittura dei mercati finanziari stessi per finanziare opere che prima venivano realizzate direttamente con fondi pubblici. Quindi all'ente locale viene detto che, visto che non ci sono le risorse, pensa a tutto l'azienda privata. Quello che accade in realtà è che questi meccanismi non fanno altro che generare un debito che rimane nascosto nella fase iniziale, ma che poi si manifesterà nel futuro. E ci sono una serie di problemi evidenti che riguardano il project financing e che si possono vedere da esperienze dell'applicazione di questo meccanismo in altri contesti. Il Regno Unito è il paese che più di tutti ha creduto nel project financing negli anni passati, quindi è stato fine degli anni 90, primi anni 2000 è stato avviato in Inghilterra la più grande iniziativa di finanziamento pubblico-privato attraverso appunto lo strumento del project financing di tutte le grandi opere che potevano servire al paese. E lo scorso anno è stata messa in piedi una commissione di inchiesta che ha voluto un po' verificare se realmente lo strumento delle partnership pubblico-privato e del project financing per finanziarle era così efficiente, efficace e se davvero riduceva i costi dell'opera. La verità dei fatti è stata che non è così, ossia questa commissione ha visto che buona parte dei progetti avviati non sono neanche arrivati a compimento, quindi non si sono completati, che i costi dei progetti si sono dimostrati essere fino al 20-30% o forse anche di più alti che non nel caso in cui lo stesso progetto fosse stato realizzato con una gara d'appalto normale e con un finanziamento pubblico. E addirittura che i progetti realizzati non venivano poi gestiti in maniera efficiente, per cui per il pubblico si sono rivelati un costo, ma anche uno strumento non utile a realizzare ciò che realmente serviva. Da questo noi dobbiamo solamente imparare e quindi mettere in discussione questo strumento, capire oggi che se si firmano dei contratti devono essere dei contratti pubblici che vengono discussi in maniera trasparente con la collettività nell'insieme, non possono essere mantenuti segreti per ragioni che hanno a che fare con la concorrenza o il possibile danno arrecato ai concorrenti privati. In realtà c'è una dimensione pubblica di responsabilità che viene assunta oggi, ma che poi avrà un impatto sul futuro. Quindi questo è un elemento centrale. Dopodiché va rimesso in discussione che cosa costruiamo oggi, che cosa serve realmente non è che qualsiasi progetto che viene proposto a un territorio deve per forza essere realizzato, devono essere i territori e i cittadini a riprendere la responsabilità di decidere e di definire il proprio modello di sviluppo. E in tutto questo anche capire se ci sono istituzioni pubbliche che possono essere utilizzate per finanziare a tasso più basso rispetto a quello di mercato, utilizzare quelle invece di ricorrere al credito bancario, ad altri strumenti sui mercati finanziari che poi causano danni ulteriori nel processo complessivo di finanziarizzazione dell'economia.
Dal convegno svoltosi a Pieve di Cadore, grandi opere per chi, abbiamo ascoltato la voce di Elena Gerebizza dell'associazione Recommon di Roma, impegnata in campagne pubbliche per fermare l'avanzata dei mercati finanziari nell'ambito della gestione delle risorse naturali. Ora ascoltiamo l'altro relatore che è intervenuto al convegno organizzato da Per altre strade Dolomiti. Si tratta di Giorgio Pizziolo, come vi anticipavo, docente di analisi e pianificazione territoriale all'Università di Firenze, alla Facoltà di Architettura. Ecco dunque Giorgio Pizziolo, vi ricordo che se volete altre informazioni su queste tematiche, su una mobilità sostenibile in montagna, potete consultare il sito web di Per altre strade Dolomiti, Comitato Interregionale Carni a Cadore, che è www.peraltrestrade.it, www.peraltrestrade.it. Ecco dunque Giorgio Pizziolo.
La questione delle grandi opere va vista sotto le sue ricadute sul territorio, che sono alcune di carattere diretto, nel senso che la grande opera spesso altera profondamente, per non dire distrugge, le risorse del territorio che attraversa, che spesso non, alla quale è estranea. E quindi questo è già il primo aspetto negativo di questa situazione. L'altra aspetto è quello del project financing, che normalmente è pensato con delle clausole che prevedono che in caso di difficoltà nell'esecuzione, di limiti nella compensazione che si pensava di istituire, si debba ricorrere a dei finanziamenti pubblici. Questo vuol dire gravare il territorio di una serie di condizioni pesantissime per il futuro, quindi sia dal punto di vista del territorio in sé, dell'ambiente, sia dal punto di vista delle economie locali, la grande opera è un vero e proprio pericolo, ma lo è anche ulteriormente per il fatto della gestione di queste opere, perché inserendosi in un quadro di privatizzazioni e di sottrazione al pubblico di alcuni punti fermi per l'organizzazione della propria economia locale, diventano un sistema, queste cose combinate tra di loro, per indebolire moltissimo la democrazia di quello stesso territorio e la capacità delle popolazioni di decidere del proprio futuro. Questo fatto è molto grave, e se lo estendiamo dalla singola opera a un quadro come è ormai quello italiano e europeo di una catena di grandi opere, porta di fatto a una sudditanza, una dipendenza delle popolazioni, una perdita di sovranità, io dico una vera e propria colonizzazione in forme nuove anche dell'Europa, in particolare l'Europa mediterranea, che dovrà vendere il proprio know-how intellettuale e culturale. Sarà una perdita incredibile per i nostri territori, oltre a quella degli aspetti fisici. Quindi questo fatto tra l'altro va a colpire le nuove generazioni, perché tutti questi sistemi, come dire, condizionano il futuro in maniera pesantissima. Noi con le logiche della sostenibilità pensavamo di dover trasmettere alle nuove generazioni il mondo in cui l'avevamo trovato, senza, facendone solo dei prelievi limitati. In questa maniera noi distruggiamo tutto quello che abbiamo e consegniamo alle nuove generazioni addirittura dei debiti pesantissimi che li condizioneranno sotto tutti i punti di vista. Come si può reagire a questa situazione? Da una parte, ovviamente, prendendo coscienza di questo stato di cose e opponendovi, e dall'altra parte però anche operando nelle specificità, nelle singole zone, andando di luogo in luogo a ricostruire le condizioni di fruizione dei beni che abbiamo, per andare a individuare nuovi modelli di economia locale, di economia diversa, e che consente proprio questa attività di ricostruzione di questa economia di far rinascere anche la comunità. Quindi mentre si fa rinascere il territorio si può far rinascere la comunità, e queste due cose vanno sviluppate contemporaneamente. Ci sono esempi ormai di questo tipo di attività, lo fanno nei paesi terzi, si fa in altre maniere, qui da noi ci possono essere anche degli strumenti in parte anche già codificati, come possono essere i contratti di fiume e di paesaggio, ma si può ricorrere per esempio a una reinterpretazione degli usi civici e delle regole. Ti dicevo, come si può ricorrere allora ad una serie di modelli che si possono utilizzare? Certo, alcuni sono parziali, ma progressivamente, luogo per luogo, si tratta di trovare il modello più giusto per sviluppare queste economie locali e queste rinascite locali delle comunità. Il concetto di riferimento può essere anche quello della Convenzione Europea del Paesaggio, quando punta l'accento sulla dimensione sociale del paesaggio e sul concetto di ambiente di vita. Se noi lavoriamo per ricostruire i nostri ambienti di vita, questo è un fatto che attira a sé anche le popolazioni più giovani, che magari il paesaggio non gliene può importare niente, o anche agli anziani non gliene può importare niente, ma all'ambiente di vita dove ciascuno di noi vive ci teniamo tutti. E quindi è questo il punto che noi dobbiamo ricostruire, che è un concetto, questo dell'ambiente di vita, che innova sia la componente ambientale, naturalistica, ecologica, sia quella economica.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E con questa parentesi dedicata al convegno Grandi Opere per chi, che si è tenuto a Pieve di Cadore per iniziativa del Comitato per Altre Strade Dolomiti, si conclude questa puntata della nostra trasmissione. Avete ascoltato le voci di Elena Gerebizza e di Giorgio Pizziolo, i due relatori del convegno che si è tenuto a Pieve di Cadore. Per questa settimana è tutto, la trasmissione tornerà come sempre martedì prossimo alle 17.30. Da parte mia, Zenone Sovilla, un grazie per l'ascolto, un saluto a tutti e l'augurio di una buona serata.